Leggiamo un brano da una lettera di San Paolo. Continuiamo così un po' la conoscenza di questo apostolo, o meglio, la conoscenza di Gesù e del suo amore e della sua volontà, aiutati dall'amore che l'apostolo Paolo ha avuto per Gesù. E il brano che abbiamo previsto per questa domenica, neanche farlo apposta, è proprio in piena sintonia con le letture che abbiamo sentito alla messa, che erano dal Vangelo secondo Giovanni e dalla prima lettera di San Giovanni, che parlavano di amore e ci dicevano l'affermazione più grande e forse più bella e anche la più impegnativa per noi, oltre che consolante, che Dio è amore. San Giovanni ci ha dato altre due, come si può dire, definizioni di Dio. Una nel Vangelo: Dio è spirito, che è come dire Dio è vita. E l'altra, ancora nella prima lettera: Dio è luce, all'inizio della prima lettera. E dopo la metà, sempre di questa sua prima lettera, Dio è amore. Ora noi leggiamo qui non San Giovanni ma San Paolo, ma il Vangelo è uno. La bella notizia è una, che Dio è amore, quindi anche gli altri apostoli hanno questo da dirci soprattutto. Ed allora, ecco, leggo il brano, il capitolo che ho scelto per questa giornata. È dalla prima lettera ai Corinzi. Leggo l'ultimo versetto del capitolo 12 e poi tutto il capitolo 13. Aspirate ai carismi più grandi, e io vi mostrerò una via migliore di tutte. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta, imperfetta la nostra profezia, ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grande è la carità. Ricercate la carità. Aspirate pure anche ai doni dello Spirito. Ecco, Paolo, con queste ultime parole, che sono già del capitolo 14, Paolo si aggancia a quello che aveva detto prima, nel capitolo 12, dove aveva, così parlando con la comunità di Corinto, aveva da una parte apprezzato i doni che lo Spirito Santo aveva donato loro, ma nello stesso tempo voleva metterli in guardia questi corinti. Perché? Perché succedeva allora come succede oggi, che quando uno riceve da Dio qualche capacità, qualche dono, lui si pensa di essere grande, di essere un qualcuno, e quindi corre dei grossi rischi di mettersi in mostra, di pretendere di essere tenuto in considerazione, e così non si accorge che in lui cresce, in lui, in noi, cresce un po' di vana gloria, qualche volta anche un po' di orgoglio, e dopo va dalla pesca, magari anche gelosie, qualche volta anche invidie, e questi doni grandi di Dio, invece che essere adoperati da Dio, cominciano, proprio a causa di queste, sì, del nostro egoismo, della nostra incapacità di continuare a considerarli doni di Dio, ecco, vengono adoperati dal diavolo invece che da Dio. Diventano strumento di divisione invece che di unità. I doni e i carismi di cui aveva parlato erano davvero grandi e magari anche utili alle comunità. Qualcuno, sì, se c'è può essere utile, se non c'è forse non ci si accorge nemmeno. Comunque sono quei doni, ecco, che li elenca così: il dono di far guarigioni, il linguaggio della scienza, il linguaggio della sapienza, il dono della profezia, il potere dei miracoli, il dono di distinguere gli spiriti, la varietà delle lingue, l'interpretazione delle lingue. Qualcuno di questi doni lo conosciamo ancora, qualcuno non lo conosciamo nemmeno più, se non in qualche gruppo, movimento particolare, dove sono rispuntati, oppure se non nella vita di qualche santo, di cui ogni tanto sentiamo raccontare, come il potere dei miracoli o il dono di far guarigioni o il dono della profezia. Più facile che ci sia il dono, il linguaggio della scienza, utili e necessari per l'edificazione della comunità. Però proprio perché questi doni dello Spirito, che sono, che erano presenti nella comunità di Corinto, perché questi non vadano a servire o che non sfocino nella distruzione della comunità, proprio perché diventano causa di invidia o di gelosia e quindi di divisione, così che la comunità, invece che crescere unita, si divide e si distrugge. Ecco, perché non succeda questo, ecco che Paolo aggiunge tutto questo, questa pagina nuova, dicendo, introducendosi così: aspirate ai carismi più grandi. Quindi il carisma più grande non è far miracoli, il carisma più grande non è la profezia, il carisma più grande non è il dono delle guarigioni. Aspirate ai carismi più grandi, ve lo mostro io, ve lo dico io, dice San Paolo, ed eccolo. Se anche parlassi le lingue degli uomini, non solo, persino quelle degli angeli, hanno lingue gli angeli, forse non hanno bisogno di lingue, ma comunque San Paolo, tanto per dire, no, anche conoscessi le lingue, in modo da capire tutti gli esseri visibili e quelli invisibili, ma non avessi la carità. Allora cosa sono io se parlo tutte le lingue senza carità? Una campana, un bronzo che risuona, o un cembalo che fa suoni ma non dice niente, non comunica nulla. Quindi questo, che potrebbe essere, a me piacerebbe qualche volta quando vado in Turchia, dire: ma se fossi capace di parlare in turco, se dopo lì in Turchia incontro anche l'iracheni, ma se sapessi l'arabo, e poi vedo gli iraniani, ma se sapessi anche il farcia persiano, se parlassi le lingue degli uomini ma non avessi la carità. Quindi quello che posso avere, che è più utile di tutto, è questo, che può sostituire anche le lingue, la carità. Dopo vediamo cosa intende Paolo con questo termine. Ma aggiunge altri doni. Se avessi il dono della profezia, pensate, ogni tanto qualcuno, come dire, dà per scontato che io abbia il dono della profezia e mi chiede: ma posso far così? Cosa mi succede dopo? Ma dico, come faccio io a dirtelo? Intanto fa quello che il Signore ti chiede oggi, poi sta nelle sue mani. Quindi non è di per sé indispensabile. Qualcuno sarebbe contento che ci fosse qualcuno che ha il dono della profezia. E conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, non solo, ma possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, proprio come aveva detto Gesù nel Vangelo, ricordate? Se aveste fede come un granellino di senape, potreste dire a questo gelso o a questo monte: spostati, così da trasportare le montagne. La pienezza della fede, sarebbe bello avere una fede così. Non ci sarebbero più ostacoli, neanche per la missione della Chiesa, perché allora si sposterebbero anche quelle montagne che impediscono la missione della Chiesa, quelle montagne create dai mass media o dalle mentalità, dalle filosofie del mondo, ce ne sono e dall'egoismo dell'uomo, sì, ce ne sono delle montagne. Quindi sarebbe comodo se avessi tutto questo, ma non avessi la carità, non sono nulla. Allora, per essere qualcuno non bisogna avere chissà che cose, basta la carità, allora sono qualcuno. Se non ce l'ho, sono nulla. Se ce l'ho, sottinteso, insomma, sono qualcuno. Almeno sono un recipiente di carità. E se anche, e questo è il colmo, distribuissi tutte le mie sostanze. Questo è importante, perché altrimenti riusciamo a pensare che la carità sia dar via cose, ricchezze di questo mondo. Invece qui senti cosa dice: se anche distribuissi tutte le mie sostanze, in modo da rimanere poverissimo, senza niente, mendicante, ma non avessi la carità. Quindi si può anche dar via tutto, fino a rimanere nella povertà, si può far questo senza carità. E aggiunge ancora: e dessi il mio corpo per essere bruciato. Quindi non solo le mie cose, ma anche spendessi tutta la mia esistenza. Niente mi giova, cioè non per questo vado in paradiso, non mi giova niente, neanche a me non giova, non solo agli altri, ma neanche a me. Che cosa intende San Paolo con questo termine carità, agape? Con questo termine Paolo intende l'amore di Dio, quell'amore che c'è nel cuore di Dio, quell'amore che Dio adopera verso di noi. Allora, se io non ho quell'amore che c'è in Dio, cosa sono io? Sono niente, sono un uomo, ma non sono un figlio di Dio. L'amore, se non ho quell'amore che c'è nel cuore di Dio, la mia presenza in questo mondo giova poco, perché è l'amore di Dio che è necessario per la vita dell'universo. Se non avessi la carità, ma non avessi la carità, ma non avessi la carità, tre volte. Sono un bronzo, non sono nulla, niente mi giova. Certamente i miracoli, quelli dei carismi descritti prima e che qualcuno dei Corinzi aveva, certamente questi doni grandi sono doni di Dio. Dio è capace di compiere miracoli. Gesù addirittura ha promesso di accompagnare quelli che credono in Lui con i segni grandi che rivelano la Sua presenza. Ma il miracolo più grande, quello che non solo rivela la Sua presenza, ma che la rende attuale, che la rende efficace in ogni momento, che la rende operante, è questo carisma qui, la carità. E avere non una qualche capacità di Dio, ma avere niente meno che l'amore, cioè Dio stesso. Nella definizione di San Giovanni, Dio è amore. Ecco, lì addirittura vediamo come si identifica. Se ho l'amore, è in me presente e quindi operante Dio stesso, con tutte le sue capacità, potenzialità, con tutta la sua potenza, che è potenza d'amore, appunto. La potenza d'amore di Dio, se noi la stacchiamo dall'amore, diventano carismi, ma anche che possono coltivare, appunto, come dicevo, l'invidia, la gelosia, l'orgoglio, l'egoismo. Quindi possono diventare strumento del maligno invece che manifestazione di Dio, che opera di Dio. Per cui guai se li separiamo dall'agape, dall'amore di Dio. Come si manifesta questa natura di Dio che è amore? In noi si manifesta in vari modi e li chiamiamo carismi, anche questi modi. E qual è il modo con cui questo carisma o miracolo più grande, che è la carità, come si manifesta? Da cosa lo vediamo? Ecco, adesso San Paolo si dilunga un pochino nel descriverlo e comincia così. La carità è paziente, e tutte le cose che dice adesso sono degli aspetti diversi dello stesso carisma, o meglio, della stessa natura dell'amore, della presenza dell'amore in noi. Se la carità è paziente e tu ce l'hai, tu diventi paziente. Per questo, leggendo adesso, no, ogni volta che si dice la parola carità, si potrebbe sostituirla con il nostro nome. Se tu hai la carità, allora possiamo dire non la carità è paziente, ma la Cristina è paziente. Adesso io dovrei farlo per ciascuno, anche per me, questa traduzione, ma io confido che la fate voi, no? Ognuno dentro di sé. La carità è paziente. Cosa vuol dire paziente? Vuol dire che sopporta, che patisce insieme, soffre insieme. La carità, l'amore che Dio ti ha dato, che Dio ha messo dentro di te, questo grande carisma che fa di te figlio, perché l'amore è Dio stesso. Quindi questo amore che è dentro di te si manifesta attraverso la pazienza. E questo è, penso, l'aspetto più frequente dell'amore, perché noi viviamo in un mondo dove le cose sì ci aiutano, ci sono di consolazione, ci sono di supporto, ma anche dove le cose ci possono far soffrire. Viene il freddo, soffriamo, viene il caldo, soffriamo, viene la pioggia, soffriamo. Viviamo in un mondo dove gli uomini, per quanto santi siano, per quanto bravi siano attorno a noi, sono diversi da noi. E quindi non sono sempre lì che dicono Signor sì. Qualche volta, anche se pensano di essere del tutto ubbidienti e amanti, fanno diverso da come mi aspetto io. La carità è paziente. Paziente con le cose dell'universo, il caldo, il freddo, il sole, la pioggia e tutte le altre cose, i frutti che non sono ancora maturi e che bisogna aspettare, pazienza finché maturano, pazienza perché a vangare o a dall'acqua si fa fatica, pazienza, ce ne vuole con le cose di questo mondo, pazienza. Anche con le pentole, non è subito cotto quando pensi tu il coso, ci vuole pazienza, aspetta un attimo, mescola ancora, eccetera, eccetera, eccetera. E poi con chi ti sta vicino, che ti vuol bene, molto bene, pazienza, perché ti vuol troppo bene. Ti vuol così tanto bene che pensando di volerti bene ti disfa quello che tu hai fatto. Pazienza. La carità è l'amore che Dio ha messo dentro di te, è paziente. E San Paolo non dice che è paziente fino a un certo punto. Dice soltanto è paziente. Perché noi siamo pazienti, per carità, e voi molto più di me siamo pazienti. Però siamo capaci di aggiungere la pazienza a un limite. Cosa vuol dire? Che a un certo punto la pazienza non è più pazienza. San Paolo ci dice la carità è paziente. Dove sono i confini della pazienza? Dov'è che smette la pazienza? Quella di Dio, meno male, non ha confini. Ma se Dio quell'amore paziente lo mette dentro di noi, rimane così. Rimane un amore paziente senza confini. Adesso io sono capace di dirvelo, però dopo magari stasera direte, ecco, proprio Don Vigilio che ci ha detto così, proprio lui non ha più pazienza. A un certo punto smette di averla. È perché San Paolo si è accorto che le cose stanno così che ce l'ha detto. No, non occorreva neanche che ce lo dicesse. Però visto che ce l'ha detto, cerchiamo di impararlo, di tenerne conto, e quando ci accorgiamo che smette, no? Che sta per finire la nostra capacità di pazienza, diremo al Signore dammi ancora il tuo amore, perché io sto per finire la riserva. È benigna la carità. Ecco, immaginatevi la carità come un cristallo di diamante o di qualche altra. Questa è l'altra sfaccettatura. Allora, è benigna. La adoperiamo poco noi questa parola. Forse perché adoperiamo poco l'aspetto, questa sfaccettatura dell'amore di Dio che ci è stato dato. Benigna cosa vuol dire? Che è capace di pensar bene, è confinante con la pazienza, confina, è attaccata alla pazienza, la benignità. L'amore di Dio è benigno. Lui, Dio, pensa bene di me. Anche quando io fossi peccatore, Lui continua a pensar bene di me. E allora se l'amore che Lui ha dato a me è così, ecco che allora cercherò anch'io di pensar bene di mio fratello, di mia sorella, della persona che incontro. Le nostre abitudini ci portano a questo, che è molto più facile pensare male, dare cattive intenzioni al fratello. Invece la carità è benigna, gli regala o cerca di vedere le buone intenzioni del fratello, se no gliele regala. non è invidiosa la carità. Non è invidiosa, cosa vuol dire? Vuol dire che se vede il bene in un altro è contenta perché è mio fratello. Quando mia zia regalava la cioccolata a mio fratello, voi cosa direste? Io diventavo invidioso o ero contento? Io ero contento. Ero contento perché sapevo che mio fratello non lo mangiava da solo. Se invece avessi saputo che mio fratello lo mangiava da solo, forse sarei stato invidioso. L'invidia è quel qualcosa che viene tra fratelli, a cominciare da Caino e Abele. Per cui diceva qualcuno che essere fratelli è difficile. La carità non è invidiosa. L'amore che Dio ci ha dato non invidia il bene dell'altro, perché se vedi nell'altro un fratello, è tua famiglia. Il bene suo è anche tuo. Difatti, i doni di Dio, i carismi, aveva detto San Paolo prima, quando ne aveva parlato, sono dati per l'edificazione dell'edificio spirituale. Sono un bene comune. Ce l'hai tu, ma serve anche a me. Se tu hai il dono di fare i miracoli o delle guarigioni, oh, io sono contento perché può servire anche a me quando ne avrò di bisogno. Non è invidioso. L'invidioso vorrebbe aver tutto lui. La carità invece non è invidiosa. Non si vanta, non si gonfia. È una conseguenza. Non si vanta, non si gonfia, vuol dire non pensa a se stesso. Non manca di rispetto, proprio perché sa che anche l'altro è non solo creatura di Dio, ma anche figlio di Dio, quindi non manca di rispetto. Non sarebbe più carità se mancasse di rispetto, non sarebbe più amore divino. E così continua, non cerca il suo interesse, proprio perché i doni sono dati per l'edificazione, per il bene comune. Quindi cercare il proprio interesse è il contrario dell'amore, è la distruzione, l'eliminazione dell'amore di Dio dal proprio cuore. Non cerca il suo interesse. Non si adira. Perché non si adira? Quando è che ci si adira, che uno si adira? Quando sogna cose diverse, quando vorrebbe. Quindi non si adira vuol dire è perché l'amore di Dio sa che tutto è amore di Dio, che Dio fa tutto quello che fa per amore e anche tutto quello che succede contiene o evidente o nascosto l'amore di Dio. E allora tu non hai più motivo di arrabbiarti. Perché tutto quello che succede contiene o palese o nascosto l'amore di Dio. Perciò l'amore non ha bisogno di arrabbiarsi, di adirarsi, e non lo fa. Non tiene conto del male ricevuto. E anche questo è una caratteristica abbastanza frequente nostra, che teniamo conto. Siamo capaci di perdonare, ma teniamo conto di quante volte l'abbiamo fatto, o meglio, di quante volte l'altro ci ha offesi o danneggiati. La carità, l'amore di Dio, non tiene conto. Noi lo sappiamo dai numeri adoperati da Gesù. Vi ricordate? 70 volte 7. Quei numeri lì ci dicono che Dio non tiene conto dei nostri peccati, cioè delle nostre ribellioni a Lui. E così l'amore che Lui ha messo dentro di noi non tiene conto. Non gode dell'ingiustizia. Chiaramente, l'ingiustizia è la disobbedienza a Dio, quindi l'amore non gode della disobbedienza, né della nostra né di quell'altrui. Ma si compiace della verità, cioè si compiace di tutto ciò che manifesta la presenza di Dio, di tutto ciò che può manifestare l'amore, la vita, la luce di Dio. Quindi, tornando ai discorsi anche precedenti di San Paolo, la carità, l'amore che Dio ci ha dato, gode di tutti i carismi che possono avere i fratelli, di tutto quello che può manifestare un aspetto dell'amore di Dio. La verità è Dio che viene alla luce, Dio che diventa visibile, percepibile in qualche modo da noi. Quindi la carità, l'amore, si compiace della verità. Quando vedo che in qualcuno viene alla luce la santità di Dio, sono contento, almeno se ho amore di Dio in me, sono contento. Si compiace della verità. E poi aggiunge San Paolo una frase con quattro termini, quattro uguali e quattro diversi. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Tutto copre. Cos'è che si copre? Quello che non si vorrebbe vedere, che fa male. Tutto copre il peccato, il male. Non lo mette in piazza, non lo pubblica, lo copre. Tutto crede. Quindi l'amore è collegato con la fede, crede tutto quello che Dio ha detto, quello che Dio ha rivelato. Tutto spera quello che Dio ha promesso e tutto sopporta. Se quel male che ti trovi attorno ti fa soffrire, lo sopporti, tutto sopporta. Quindi la prima si aggancia con l'ultima di queste. Tutto copre, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Perché? È Dio stesso, è la vita di Dio, è l'amore di Dio. Guai se finisse. Sarebbe finita la nostra vita. Le profezie, cioè gli altri carismi, scompariranno, a un certo punto non servono più. Quando vedi Dio, non servono più le profezie. Il dono delle lingue cesserà, non ne avrai più bisogno. Quando parla la lingua dell'amore, le lingue servono relativamente. Comunque cesserà quando andrai in paradiso, capirai tutti e sarai capito da tutti senza bisogno di parole. E la scienza svanirà, anche lì sapremo già tutto. Quindi non sono carismi quelli temporanei, servono fino a un certo punto. Invece la carità non avrà mai fine, serve sempre. Anche la nostra conoscenza e la nostra profezia sono imperfette, anche adesso. Le profezie dicono e non dicono, non sono mai così chiarissime. La conoscenza è sempre relativa, è più quel che non si sa di quello che si sa, per esempio, del nostro cervello, che è quell'organo con il quale conosciamo. La scienza è imperfetta. Quindi, ecco, e quello che è imperfetto scomparirà quando verrà ciò che è perfetto. Ecco, e poi ancora il discorso di San Paolo va avanti, facendo appunto questo esempio. Quando ero bambino, parlavo da bambino, eccetera, pensavo, ragionavo da bambino, poi divenuto uomo. Ecco, quindi c'è una crescita in tutte le nostre facoltà, le nostre capacità, anche nel nostro modo di vedere, di conoscere. Adesso è tutto imperfetto finché non verrà il momento della perfezione, ma questo verrà solo quando saremo in un'altra condizione, quando saremo arrivati alla conclusione di questa vita, dove c'è sempre una crescita momentanea. Allora bisogna aspettare che finisca questa vita per poter arrivare alla perfezione anche della nostra conoscenza. Però la carità, anche se è in noi, mentre tutto il resto è imperfetto, la carità è perfetta, perché l'amore di Dio, e quello non può essere imperfetto, è la nostra perfezione, la carità. Queste le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grande è la carità, perché è questa che fa la nostra grandezza e fa la nostra perfezione. È la vita di Dio in noi. Per questo cercheremo, penso che San Paolo voglia portarci, abbia voluto portare i Corinzi di sicuro, e anche noi, a dire: beh, allora se è così, cercheremo di togliere tutto quello che può essere di ostacolo alla presenza e alla manifestazione della carità. E quello che è di ostacolo è il nostro egoismo, il nostro peccato, quindi cerchiamo di toglierlo, così che l'amore di Dio, l'amore che Dio ci ha messo dentro, possa rivelarsi e rivelare la sua presenza e la sua grandezza, così che noi diventiamo strumento della gloria di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.